redigio.it e la storia continua. Oggi è il 29 aprile 2024 e Radio Fornace continua con il suo progetto di fare un giornale, circa 15-18 minuti al giorno di lettura e di ascolto, più anche dei bis e anche con dei video e delle fotografie. In più anche, aggiungo, ci sono i volantini, che siamo già al numero 14, già fatto, ma a suo tempo. E poi, cosa volete ancora? Comunque oggi è lunedì, la settimana è la settimana 18 del 2024 e il giorno è il 120. Possiamo ascoltare gratuitamente per 6 minuti qualcosa sulla festa dell'Ulivo e di Busto Arsizio e Bruscito. Naturalmente di Varano, Borghi e i toponimi, dei dati di concessione. Dati di concessione, che tradotto significa le puntate, sono anche tante, ma è sulla vita dei navigli milanesi. E qualche notizia sulla storica Martinella del Carroccio. E per oggi, buon ascolto. Varano Borghi, Gaggio, toponimi. Gaggio è una zona che un tempo ospitava due cascine e oggi ospita il più grande complesso residenziale del paese. Questa zona si trova sul confine tra il comune di Casale Litta e con la località Villa Dosia, a sud-est del paese. E lo sviluppo di quest'area ha fatto sì che oggi gran parte di questo territorio sia amministrativamente gestito dal comune di Casale Litta. La Malpaga è un'ampia località a ridosso del cimitero comunale. Un tempo quest'area era una delle poche coltivate, anche se il terreno non era molto produttivo a causa di un terreno particolarmente arido, da cui con molta probabilità il suo nome Malpaga, come poco redditizio. Quest'area, dopo essere stata quasi completamente trascurata dall'uomo, oggi è sede di grandi ville residenziali. E lo stabilimento, noto anche come lo stabilimento de Varan, sorto nel sud del paese nel 1813 per volere della facoltosa famiglia legnanese dei Borghi, già proprietari di ampie zone di Comabbio, Ternate e Corgeno, nonché della stessa Varano. Questo grande centro industriale ospitava laboratori di tessitura e filatura, dando lavoro a migliaia di persone, non solo di Varano. Da questa attività la famiglia Borghi partì per sviluppare la propria fortuna economica, che la porterà ad ampliare Varano e a rimodellarla secondo le esigenze dello stabilimento, nella forma urbanistica che assume ancora oggi, e l'attività di tessitura durò per più di 100 anni. Oggi lo stabilimento è stato in gran parte smantellato, con le poche parti ancora funzionanti, comprate da nuovi proprietari, che svolgono un'attività di assemblaggio e materiali di plastica e telai. E la vigna secca, in dialetto noto come Vignè Sec, la località posta a pochi chilometri a nord del cimitero comunale, e ospitato fino agli anni 70 e 900 coltivazione di gelsi per l'allevamento dei bachi da seta. Il toponimo è molto ricorrente, anche se in questo caso particolare non sembra esserci una diretta corrispondenza con la coltivazione della vite. dati in concessione. È un'ennesima puntata che continua con le precedenti e continua anche con le prossime. In questa famiglia si esercitava umilmente e silenziosamente la carità cristiana, non quella pelosa stile da mazze che si fa chiamare della San Vincenzo. Ceste di carbone per quelle povere donne ormai non più in grado di guadagnarsi da vivere, col faticoso, quasi disumano lavoro della lavandaia. Corredini ai bambini, contributi immediati affinché le nozze non si celebrassero con una montagna di debiti e tanti altri interventi non appena veniva a conoscenza di necessità impellenti. E la conduttrice di questa santa operazione era la figlia, appunto, la pianista. E venne il giorno. Tutte le ragazze e gli amici del marito che avevano beneficiato sparirono. Non si pretendeva riconoscenza, ma meno in confronto della parola. E si dimostrarono perfette beghine e impareggiabili i Bazaman. È scritto da tempo: se vuoi uno sgarbo, una cattiveria, rivolgiti ai praticanti ostinati delle mani giunte e sei sicuro di azzeccare in pieno. Quella santa donna si ritirò senza dire niente e senza recriminare, senza dimostrare la sua amarezza, ma nel suo cuore si pensa, o si può facilmente presumere. Le sono rimaste impresse le figure di quelle persone squalificate che dovrebbero vergognarsi di proclamarsi cristiane. Compito dello spedizioniere era quello di avviare i carri trainati da robusti cavalli alla stazione Porta Genova. Lì arrivavano dalla Sicilia i treni carichi di botti contenenti il vino Marsala. Le botti venivano depositate nei magazzini e poi distribuite ai vari clienti, alberghi, ristoranti, osterie. La moda di nuovi prodotti ebbe l'effetto di ridurre al minimo il consumo di tale prelibato vino. Pensare, e qui viene a galla un ricordo caro, che una bottiglia di quello all'uovo, accompagnata da un pacchetto di biscotti savoiardi, era il rito per recar visita ai malati convalescenti. Presso questa ditta lavorava uno straniero che era anche carradore e cavallante, El Battista. Eppure avendo una famiglia alloggiata al numero uno della stessa via, lui dormiva nel fienile sopra la stalla e lo fece fino alla fine, quando fu mandato a riposo l'ultimo cavallo e arrivarono i camioncini. Tutti lo chiamavano nonno. Per anni e anni dormì sulla cascina sopra la stalla, contando il battere degli zoccoli nelle notti brevi. S'alzava al primo suono delle campane per dare il fresco profumato fieno ai cavalli che lo aspettavano. Parlava con loro ogni sera, raccontando le attese nelle osterie. Asciugava le criniere umide e li salutava alla voce e per nome. La storica Martinella del Carroccio. È sul campanile di un eremo medievale dell'Oltrepò Pavese, la storica Martinella del Carroccio, scoperta per caso durante le ricerche sul monachesimo irlandese in Lombardia. La campana del Carroccio, donata con la croce lobata dal vescovo milanese Ariberto d'Intimiano all'esercito della Lega Lombarda come simbolo di richiamo al valore, all'unità e alla fede dei federati lombardi, si trova sul campanile dell'abbazia di Sant'Alberto a Butrio, di Ponte Nizza, in provincia di Pavia. Chi scrive queste note ha a sua volta approfondito con riscontri e sopralluoghi la scoperta e ha avuto modo di sviluppare nell'ambito di ricerche storiche svolte sui rapporti tra i Malaspina e l'abbazia di San Colombano a Bobbio l'interesse per la campana, suscitato originariamente nell'architetto Cate Calderini dalle numerose segnalazioni locali, frutto anche, va detto, di testimonianze di leggende vecchie di secoli. Il marchese Ovizio Malaspina, nell'undicesimo secolo, era signore di molte terre e castelli nel territorio che va da Pontremoli fino all'Alto Monferrato, ed era un personaggio molto influente all'epoca della battaglia di Legnano. Alla calata in Italia dell'imperatore Federico I da Susa nel 1168 si schierò a suo fianco, col marchese Conferrato di Monferrato e il conte di Viandrate, ma successivamente ritenne conveniente abbandonare la parte imperiale e aderire agli ideali della Lega Lombarda. Parteciperà quindi alle trattative di pace di Costanza, nel cui documento avrà una citazione particolare. In un manoscritto conservato nell'archivio di Stato di Pavia, Ovizio Malaspina è indicato come primo custode della Martinella del Carroccio. Un ulteriore supporto documentale ci è stato fornito da Fabrizio Bernini, uno storico del Pavese e del Vogherese, autore di varie pubblicazioni, e alla sua cortesia dobbiamo le informazioni, le notizie e i documenti che ci hanno permesso di arrivare alla storica Martinella. L'eremo monastico risale ai primi anni del 1000, quando il frate Alberto, che osservava la regola di San Benedetto, scelse come luogo di preghiera una grotta naturale tra Begna e Borrione, dove poi sorgerà l'abbazia per opera dello stesso monaco, che vi rimase dal 1020 al 1073. Ampie e precise sono le testimonianze raccolte dal Bernini. Esse sono comprovate anche da un memoriale redatto da padre Paolo Cassola, rettore dell'eremo di Sant'Alberto dal 1900 al 1920. Egli, attingendo anche dal carteggio dei Malaspina, conservato nell'archivio di Stato di Pavia, aveva raccolto in questo manoscritto la storia dell'abbazia e della campana del Carroccio per ottenere un sussidio straordinario dal Ministero della Guerra per i restauri della stessa abbazia. Redigio.it e la storia continua.